il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, ben trovati. E condividiamo subito il testo con gli amici di Zoom. Ricordo che invece gli amici di Meet devono automunirsi di testi, dei testi che commenteremo, e per cui andiamo a vedere le letture di domenica prossima, 6 giugno, messa del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, il Corpus Domini, no? Che non so adesso in altre parti d'Italia, ma penso anche in altre parti d'Italia, comunque viene adesso con la situazione che viviamo certamente con più difficoltà, ma veniva celebrato in maniera solenne, no? Tanto che per esempio qui a Bari non c'erano messe se non quella col vescovo la domenica sera, dove si faceva anche la processione. Penso che sia una prassi comune, comunque. E quindi lo dico per sottolineare un po' l'importanza di questa solennità. E allora cerchiamo di avvicinarci leggendo appunto le letture. E ecco, allora la prima è tratta dal libro dell'Esodo, capitolo 24, versetti 3-8, e dice che in quei giorni Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Allora, siamo nel libro dell'Esodo, siamo al Sinai. Dal capitolo 19, usciti dall'Egitto, tutte le lotte contro il faraone, il racconto delle cosiddette 10 piaghe, 10 segni, il passaggio, l'uscita, la Pasqua, l'uscita, il passaggio del mare, il cammino nel deserto all'arrivo al monte del Signore, al Sinai. E allora lì al Sinai per fare alleanza con il Signore. Allora, questo Signore che libera, tirando fuori dall'Egitto e invitando, qualche volta l'abbiamo anche letto insieme, no? Esodo 19, vi ricordate, dove il Signore attraverso Mosè invita il popolo a far memoria di quello che il popolo ha sperimentato, cioè la liberazione dall'Egitto, e poi il Signore dice: ora, se ascolterete la mia voce e accoglierete le mie parole, sarete per me un popolo particolare, eccetera, eccetera, entrerete in alleanza con me. Allora, sottolineo prima di tutto questo, no? Cioè come la salvezza che il Signore opera per il suo popolo è in due passaggi, l'uscita e l'alleanza. Cioè l'alleanza con Dio che diventa alleanza tra le persone del popolo stesso, è sempre salvezza, quindi è partecipare di questa salvezza. La salvezza non è solo l'uscita dall'Egitto, ma la salvezza è l'uscita dall'Egitto che fa entrare in una vita di relazione. Tutto questo è salvezza, quindi uscita e alleanza. Lo sottolineo lo sottolineo, perché vedete, a volte ci può essere anche nella nostra un po' educazione che la nostra alleanza con Dio è piuttosto un ridare qualcosa a Dio. Cioè, lui è stato generoso con noi, ci ha tirato fuori e noi entriamo in alleanza con lui, lo aiutiamo, no? Facciamo, come dire, qualche volta l'ho già così ripreso, capita a volte, purtroppo, che quando qualcuno va in pensione, a volte succede che gli vengono dei mali fisici molto forti e a volte qualcuno di questi mali diventa anche fatale. Allora, normalmente, se questo qui andava anche un po' in chiesa, cioè le persone che tornano anche nella chiesa, come commentano? Dicendo, proprio a quello che stava sempre in chiesa, che faceva, l'aiutava, il volontario, andava alla Caritas, cioè della serie, fosse venuto un delinquente, gli stava bene. Ma quello che invece era così bravo, era così il Signore, no? Cioè, quasi come che tutto quello che lui aveva fatto, no? Era un dare a Dio, eccetera. No, la vita, l'alleanza è partecipare della stessa salvezza. La salvezza è libertà da vivere in relazione, per poter vivere in relazione. E allora, questo racconto, vedete, il racconto di una stipula di un'alleanza, che ci fa subito pensare anche all'Eucaristia, vedete, ci pone subito in un contesto eucaristico, perché vedete c'è la liturgia della parola, quando dice quindi prese il libro dell'alleanza e lo prese e lo lesse alla presenza del popolo e dissero: quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo. Attenzione, questo sangue, la cui metà, qualche versetto prima, Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Vedete, simbolicamente il sangue è la vita, per cui quella vita, quella stessa vita che viene messa sull'altare, che simbolicamente rappresenta Dio, e viene aspersa sul popolo, su di noi. Cioè, partecipiamo della stessa vita. Attraverso la partecipazione allo stesso sangue, noi siamo uniti alla vita di Dio. Ecco, spero, no, sicuramente vi stanno un po' risuonando quello che noi celebriamo ogni domenica. Anche nelle parole no, eucaristiche che il presbitero ricorda nella preghiera eucaristica di quando dice prendete e mangiate, prendete e bevete, no? Fra l'altro anche qui c'è un mangiare, perché attenzione, quando dice incaricò alcuni giovani tra gli israeliti, qualche versetto prima, di offrire olocausti, di sacrificare gioventi come sacrifici di comunione. Ora, i sacrifici di comunione erano quelli. Nel Levitico noi troviamo tutta la distinzione dei vari tipi di sacrifici che si faceva nell'antico Israele. Allora, per esempio, l'olocausto, quello che noi conosciamo, il nome che poi si è dato a volte allo sterminio purtroppo degli ebrei, eccetera, era un tipo di sacrificio dove tutto l'animale, il capretto o qualcos'altro che veniva sacrificato, veniva tutto bruciato. Quindi l'olocausto è l'intera oblazione, c'è anche un salmo che dice, no? L'intera oblazione. Il sacrificio di comunione era invece un sacrificio in cui una parte piccola, veniva bruciata, una parte, andava al prete, il cosiddetto boccon del prete, e la parte principale veniva ridata all'offerente che la mangiava insieme alla sua famiglia come sacrificio di comunione. Per cui notate come ritornano gli elementi della nostra celebrazione eucaristica. Quindi la parola, la liturgia della parola che noi ascoltiamo e rispetto alla quale anche qui come Israele dovremmo dire, no? Ecco, quanto il Signore ha detto lo eseguiremo, vi presteremo ascolto, che fra l'altro è quello che noi rispondiamo quando alla fine della lettura il lettore o il presbitero dice, no, parola di Dio, oppure parola del Signore, no? Lode a te, o Cristo, no? Ti rendiamo grazie a Dio, cioè in qualche modo è riconoscere quella parola e accoglierla e partecipare all'alleanza con Dio. E che diventa alleanza tra noi attraverso il sangue. Qui sono di giovenchi e di agnelli, e noi sapremo e sappiamo per noi cristiani che sarà un altro sangue che farà veramente alleanza, pienamente alleanza con Dio e tra di noi. Allora, intanto vedete, siamo già in un contesto eucaristico, quindi cioè, voglio sottolineare che questo guardare il pane eucaristico ci rimanda alla storia della salvezza che si riassume per noi cristiani poi nella Pasqua di Israele e nella Pasqua del Signore Gesù che noi celebriamo, no? Tutti i giorni e in particolare la domenica. Allora, questo per dire che è il pane eucaristico legato. Il Corpus Domini è una festa che nasce nel 1300. Nell'antichità non c'era. Come voi anche sapete, la devozione eucaristica è qualcosa che si è sviluppata successivamente nei secoli, solo nella nostra Chiesa latina. Perché nella Chiesa orientale, anche nella Chiesa cattolica orientale o nelle Chiese ortodosse, non c'è la devozione eucaristica. E attenzione, e questo non è un problema ecumenico. Interessante questo, eh? Cioè non è un problema ecumenico. Perché? Perché si sa che nella Chiesa primitiva il pane eucaristico, quello che rimaneva dell'eucaristia, veniva messo in una cappella laterale, eccetera, e era conservato il deposito eucaristico o in sagrestia, pensate, addirittura a volte c'era in sagrestia c'era un posto nel muro dove veniva posto il deposito eucaristico, che serviva per i moribondi, oppure serviva per coloro che erano malati e non potevano partecipare all'eucaristia. Successivamente, noi abbiamo sviluppato nella nostra Chiesa cattolico-latina la preghiera davanti al Santissimo, in cui noi ci fermiamo, eccetera, eccetera. Però questo lo dico perché è sempre il pane eucaristico, cioè è sempre è l'Eucaristia che è legata a Gesù, che compie l'opera di salvezza che Dio noi crediamo, iniziato, cioè quel Dio che ha creato tutto il mondo, ma poi si è rivelato pienamente nella storia di Israele, per cui noi leggiamo questo, e poi nella storia di Gesù. Quindi attenzione, non so se riesco a spiegarmi, non esiste, cioè il pane ci rimanda sempre a Gesù, c'è un solo Gesù, non c'è il Gesù eucaristico, non so se mi sto spiegando. Quasi che Gesù, c'è cioè Gesù e poi c'è Gesù Eucaristia. No, cioè quel pane ci rimanda all'Eucaristia e l'Eucaristia è quel momento, no, della vita di Gesù che riassume la sua vita e che noi, alla luce di tutto l'Antico Testamento, celebriamo, ne facciamo memoria, riattualizziamo, siamo noi che siamo riattualizzati nell'Eucaristia. Spero di, non so, di non confondervi troppo, cioè, fra l'altro con gli amici di Bari in tempi pre-Covid abbiamo fatto anche una serie di incontri sull'Eucaristia nel quale ho cercato, per quanto potessi, di poter entrare, aiutare ad entrare in questo mistero. Fra l'altro questi incontri, piccolo spot pubblicitario, il nostro amico Ciro li aveva messi come sempre sul sito e quindi li trovate se volete andare in questo tempo poi estivo ad ascoltare quei nostri incontri. Allora ecco, no, mi sembra che questa E fra l'altro anche questo, no? Quel pane eucaristico ci ricorda un Gesù che fa alleanza con noi e permette a noi, in Lui, di fare alleanza tra noi. Quindi anche questo è una cosa che sottolineo, avere contatto con il Dio di Gesù Cristo veramente. Il più possibile ti rimanda agli altri. Per cui una religiosità cristiana individualistica è sospetta. Allora lo dico anche per dire anche un'altra cosa, che ora noi siamo stati costretti, per esempio, anche in questo periodo a partecipare alla messa ognuno a casa sua in certe occasioni, soprattutto anche nelle occasioni nel tempo più buio, ma non va bene per noi. Cioè lo accettiamo perché dobbiamo fare così, va bene. Ma nella misura in cui ne usciamo o ne stiamo uscendo, noi dovremo sentire il bisogno di incontrare gli altri. Poi lasciamo stare, anche se non possiamo lasciare stare, che molte volte, alcune volte, non so quante volte, ma alcune volte sicuramente, le nostre eucaristie sono di una povertà incredibile, no? Che uno dice, sono ancora bravi i cristiani ad andarci a certi tipi di messa. Questo è anche vero. Però di per sé la nostra fede, l'incontro con il Dio alleanza, in qualche modo ci spinge verso gli altri, cioè l'incontro con il Dio relazione ci spinge alla relazione. Tra l'altro è anche quello che abbiamo cercato di vedere domenica scorsa, ricordate, no? Quando la Chiesa ci ha invitato a celebrare la solennità della Trinità, della Santissima Trinità. E allora il Salmo è tratto un pezzo del Salmo 115-116. E dice: che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava, tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il popolo. Il suo popolo. L'Eucaristia, come sappiamo, significa ringraziamento, no? L'Eucaristia è un sacrificio di ringraziamento, un sacrificio di ringraziamento. Tra l'altro, la preghiera eucaristica, appunto, non potete rispondere, perché quindi, se no, per dire, quando comincia la preghiera eucaristica? E qui è colpa nostra se, non ci, se molte volte non spieghiamo bene, no? Perché la preghiera eucaristica comincia con quando il presbitero dice dopo l'offertorio, e a un certo punto il presbitero dice: il Signore sia con voi, e voi dite: e con il tuo spirito. E poi il presbitero dice: in alto i nostri cuori, e noi siamo rivolti al Signore. Vedete, è un'introduzione che ci invita a porci in un atteggiamento di attenzione perché stiamo entrando nella preghiera eucaristica. La preghiera eucaristica comincia lì. Lì comincia la preghiera eucaristica. E con il prefazio, che è quello che dopo rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è cosa buona e giusta. E poi c'è il prefazio, che si conclude, fate attenzione, prima del santo. Normalmente è come, no, stiamo cominciando a partire, stiamo cominciando a entrare nel ringraziamento a Dio, al nostro Dio che ha fatto grandi cose per noi, e noi sentiamo come questa cosa sia una cosa così grande che diciamo alla fine del prefazio, e insieme agli angeli, ai santi, no, in cielo, noi diciamo, quindi noi chiediamo il sostegno dei nostri fratelli e sorelle, insieme a tutte le creature che lodano il Signore, per poter dire: Santo, Santo, Santo è il Signore, no? Eccetera, eccetera. E poi la preghiera eucaristica va avanti dicendo no, veramente cosa buona e giusta, eccetera, eccetera. E normalmente nelle preghiere eucaristiche, almeno le più antiche, si inizia sempre con il ringraziamento per la memoria delle grandi cose che hai fatto per noi. Signore, tu hai creato il mondo, tu ci hai liberati dall'Egitto, tu hai salvato i nostri padri e soprattutto qual è la cosa più grande per noi? Che ci hai dato tuo figlio, che in quell'ultima sera prese il pane, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli, poi prese il vino, eccetera, eccetera. Ora, noi ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto fino al massimo, che è stato il tuo figlio che è morto e risorto per noi. Bene, noi diciamo allora, Signore, continua a compiere, a donarci il tuo amore. E te lo chiediamo per la nostra Chiesa, per il Papa, per il nostro Vescovo, te lo chiediamo per noi, per i nostri bisogni, te lo chiediamo per i nostri fratelli e sorelle defunti, eccetera, eccetera. Fino a, per Cristo, con Cristo in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, eccetera, eccetera. E alla fine ci dovrebbe essere quell'amen solenne detto da tutta l'assemblea che dice: quello che tu hai pregato, fratello nostro presbitero, noi lo firmiamo. Per cui quell'amen dovrebbe essere forte. Amen. E vabbè, il problema è come anche noi predici, no, viviamo, eccetera, eccetera, presidiamo l'Eucaristia. Però è qualcosa di grande, per cui allora vedete, no? Ecco, a te offrirò un sacrificio di ringraziamento, che cosa renderò al Signore per i benefici che mi hai fatto. Per cui l'Eucaristia in qualche modo è prima di tutto il cogliere quello che Dio ha fatto per noi, per il nostro popolo. E che continua a fare. E attenzione, questo continua a fare sicuramente è fatto nelle vicende ora meno tragiche, ora più tragiche della vita. Dei cristiani celebravano di nascosto l'Eucaristia anche nei campi di sterminio. E in qualche modo per affermare che di fronte al potere iniquo che è malvagio, che li uccideva, che voi potete anche ucciderci, ma noi crediamo in un Dio che ha vinto la morte e vincerà anche su di voi. Quindi l'Eucaristia è anche proprio una professione di fede che i cristiani hanno fatto in ogni tempo, anche nei tempi bui. E allora nella lettera agli Ebrei dice: ora, la lettera agli Ebrei è una lettera che insieme con voi amici e con chi camminiamo già da tanti anni io non ho mai letto, non lo so, vediamo se una volta lo leggiamo, perché un po' mi fa paura, perché la lettera agli Ebrei è una lettera tosta, ed è anche quella che in qualche modo rilegge la figura di Gesù in chiave sacerdotale. Ricordate, lo dico più volte, che Gesù, secondo la stirpe di Israele, era un laico, non era un prete, perché non apparteneva, una volta in Israele portavo un gruppo di preti latinoamericani e c'era un argentino che era dell'Opus Dei, che già col fatto che io sono gesuita e lui era dell'Opus Dei mi viveva male. E quando poi a un certo punto ho detto perché Gesù non era un sacerdote, ah, come Gesù non era un sacerdote? Gesù apparteneva alla tribù di Giuda, i sacerdoti erano presi dalla tribù di Levi, Gesù non era un sacerdote. Amen. È la lettera agli Ebrei che rileggerà la figura di Gesù in chiave sacerdotale, in una maniera diversa però dal sacerdozio cultuale. E allora vedete, dice: fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mani d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Cos'è la tenda? È la tenda che i Leviti portavano, quando Dio era presente in mezzo al popolo nell'arca dell'alleanza, non c'era ancora il tempio, e questa l'arca era dentro una tenda che i Leviti portavano, no? Dove il popolo si muoveva, l'arca seguiva il popolo e questa tenda era smontata e rimontata. E dice, egli entrò una volta per sempre nel santuario. Il santuario adesso è il tempio, no? Il santo dei santi, non mediante il sangue di capri o di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Attenzione, nella festa di Yom Kippur, nella festa dell'espiazione, il sommo sacerdote entrava soltanto quella volta lì, un giorno all'anno, nel santo dei santi. Proclamava il nome santo di Dio, il nome che nessuno poteva proclamare e che noi non sappiamo neanche come veniva proclamato, perché nessuno di noi sa le vocali che venivano aggiunte alle quattro consonanti che formano il tetragramma sacro. Per cui è inutile che tentate di dire Yahweh, Yahweh, Yehovah, cioè sono tutte stupidaggini perché nessuno lo sa, lo sapeva, sono i sommi sacerdoti. E quindi, ecco, allora dice, e cosa faceva? Imponeva poi con una preghiera sul capro, su questo animale, il capro espiatorio, i peccati del popolo di Israele. E questo capro veniva poi mandato nel deserto a morire. Quindi era un rito, un po' un povero capro, ma un po' così diciamo ruspante, un po' così, che in qualche modo quel sangue portava il perdono dei peccati. Ora vedete, non è un sacerdote che è entrato alla maniera del sommo sacerdote, ma attraverso il suo sangue, non attraverso il sangue di un capro, ma attraverso il suo sangue, cioè la sua vita. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, mosso dallo Spirito Eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte per cui serviamo il Dio vivente. Anche i sacrifici, no, dove gli animali venivano bruciati, e poi questa cenere si aspergeva sul popolo, quindi che in qualche modo simboleggiava questo perdono, adesso questo è avvenuto simbolicamente attraverso il dono della vita del Signore, no? Per cui anche qui è interessante, no? Cioè, l'Eucaristia ha una dimensione perdonante, prima di tutto. Cioè, noi in ogni è come se, e questo vedete, se da una parte nella vita noi siamo sempre confrontati, se riusciamo poi a fare anche, come dire, verità ogni tanto nel nostro cuore, della durezza del nostro cuore. Cioè, se qualche volta riusciamo anche a vedere più in verità che non è solo colpa degli altri, perché no, in qualche modo anche in questo clima che a volte viviamo in disasperazione, noi stiamo sempre a vedere il negativo negli altri, eccetera, e facciamo molta fatica a vedere il nostro cuore duro. Però se in qualche modo in verità tocchiamo anche il nostro cuore duro che non cambia negli anni, allora nell'Eucaristia è come se c'è quel pane di vita che è prima di tutto una dimensione di perdono. Attenzione, perdono verso di noi e tra di noi. Verso di noi e tra di noi. Credo che nessun gruppo umano, nessuna famiglia, nessuna comunità ecclesiale, ma forse è vero anche nelle realtà dei popoli, eccetera, possa trovare vie di convivenza in una giustizia che poi sfoci nel perdono, in una ricerca di giustizia, di verità, che poi sfoci nel perdono. E allora dice, per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata loro promessa. Vedete, noi anche nell'Eucaristia portiamo all'inizio la nostra fatica e, come dire, tocchiamo ogni volta con mano un amore più grande, un amore capace di accogliere e superare le nostre piccole e grandi morti, no? Di ogni giorno. E allora naturalmente il Vangelo è il Vangelo che ci porta all'Eucaristia, quindi qui secondo Marco, nel primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa, il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie e lo diede loro e ne bevvero tutti e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno uscirono verso il Monte degli Ulivi. Ecco, è il racconto, siamo nel racconto della passione, morte e resurrezione di Gesù, no? Che sono i capitoli 14, 15 e 16 del Vangelo di Marco, e che sono un racconto unitario, questo è anche da cogliere. L'Eucaristia rimanda alla morte e risurrezione del Signore. Così come, ricordate, nella Pasqua ebraica, che si compie nell'uscita dall'Egitto e nel passaggio del mare, l'anticipazione di questa liberazione era stata data proprio nella cena pasquale. E nella cena pasquale che in qualche modo già aveva gli effetti liberatori. Perché? Perché vi ricordate che passerà lo sterminatore, l'angelo sterminatore che ucciderà ogni primogenito in Egitto, ma salterà dove vedrà il sangue, no, messo sugli stipiti delle porte. Vi ricordate, nella Pasqua ebraica c'era proprio quello di sacrificare un agnello e col sangue segnare gli stipiti delle porte, per cui anche qui è simbolico, no? Il sangue è versato, quella vita donata, quell'amore donato è più forte della morte, fa saltare la morte, la fa saltare, la rende inefficace. E allora quella cena pasquale in Egitto diventa già allora pregustazione di quella morte, di quella vittoria sulla morte e liberazione che si compirà dove pienamente? Nell'uscita, nel passaggio del mare, nel Mar Rosso. Per cui allora, vedete, poi gli ebrei, ripetendo ritualmente la cena pasquale, loro in qualche modo si ricollegano all'evento fondamentale che è il passaggio, lo rivivono, che è il passaggio del Mar Rosso. Così noi cristiani, per noi cristiani, anche Gesù in quella cena, che era cena pasquale fra l'altro, lui da ebreo celebrava la cena pasquale, la compie fino in fondo e allora lì in qualche modo già la preannuncia, ne fa sentire già la forza di quella vittoria sulla morte che sarà il suo amore donato su tutti e anche sui suoi nemici, su coloro che lo inchioderanno a una croce. E un amore così forte e così grande che la morte non potrà tenere per sempre, la tomba vuota. Allora anche noi cristiani nell'Eucaristia, con l'Eucaristia siamo riportati a quell'evento fondamentale che è la morte e resurrezione del Signore. Sto dicendo in poche parole delle cose molto grosse, mi rendo conto, vi rimando a quegli incontri che abbiamo fatto. Chi avesse il coraggio, però ne vale la pena, però eccetera. E c'è il padre Cesare Giraudo, se voi mettete Cesare Giraudo gesuita, c'è anche tutto un, lui ha fatto tutto un suo sito in internet dove ci sono tante sue conferenze. Lui è stato un grande professore di, sulla liturgia eucaristica, su. Un uomo competentissimo, fra l'altro, nella sua prima parte della vita è stato missionario in Madagascar, un piemontese, e quindi è veramente, e c'è il suo un testo che è così, se qualcuno ha il coraggio, il testo che è così, che si chiama L'Eucaristia per la Chiesa, L'Eucaristia per la Chiesa, però è un testo proprio di studio, eccetera, eccetera. Allora, questo intanto mi sembra importante, almeno questo qui, no? Nel nostro piccolo, collegare il nostro rito, il nostro sacramento, di cui è parte essenziale, no? Naturalmente il pane eucaristico, ma quel pane eucaristico che noi celebriamo è l'eucaristia, cioè è la morte, è l'amore sovrabbondante di Dio in Gesù che vince la morte. Allora, noi contemplando il corpo del Signore, contempliamo un amore che si è fatto carne, concretezza, perché poi al di là di tutto un amore che si non arriva alla carne non è amore. E questo non lo dico soltanto per la sessualità, che pure è una dimensione dove si può, siamo chiamati a vivere, chi di voi soprattutto di più è chiamato a vivere nell'amore. Ma non è automatico, come lo sappiamo, ma è una corporeità che significa proprio un darsi concreto quotidiano per l'altro, cucinare per l'altro, per l'altra, venire, fare tante cose, eccetera, eccetera. Cioè un amore che si fa carne, che si fa concretezza e che è quel corpo del Signore. L'amore che si è incarnato, che ci fa corpo. Concludo ricordando che, sapete, l'Eucaristia cristiana non punta a che quel pane e quel vino diventino il corpo e il sangue di Cristo, ma punta a che attraverso quel pane e quel vino che ci riporta a Gesù, che sono il suo corpo e il suo sangue, noi siamo trasformati in corpo e sangue di Cristo. Lì punta l'Eucaristia. Per cui la partecipazione all'Eucaristia, al di là di quanto noi ci andiamo con consapevolezza, con la nostra piccola, un po' più grande, un po' sballata fede, ognuno di noi ha le sue fatiche, ma significa, essere coinvolti nell'amore del Signore che vuole farci suo corpo, quindi una comunità di uomini e donne che provano ad amarsi e ad amare. Ecco, allora diciamo un poco, non è tantissimo, ma credo che sia quello che riesco a dire stasera.